Si è ringraziato il Signore per il privilegio che possiamo essere di nuovo qui per adorare, per ascoltare la Sua parola, essere edificati, esortati e confortarci a vicenda. Qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, Dio può darcela, vuole darcela. Se solo potessimo credere, vedremmo la gloria di Dio. Questo è ciò che ha detto, e possiamo crederlo con tutto il cuore. È solo la nostra incredulità che fa sì che Dio non riesca a rivelarsi. Tutto ciò che Dio farà lo ha già fatto in Cristo. Deve solo essere rivelato. Questo ci è diventato grande, come Dio si riposò dopo la creazione e tutta la sua opera fu compiuta e tutto funzionò, e lo fa ancora oggi, fino al giorno d'oggi. Così il Signore, compiuta la redenzione, si è seduto alla destra della maestà di Dio. Si è seduto. L'opera era compiuta e aspetta che tutti i nemici siano messi sotto i suoi piedi. Lo abbiamo cantato in questo meraviglioso cantico. Uno rimane re. Quando tutto è caduto, uno vivrà quando tutto muore. Gesù, il forte, che vince tutto, che ha ricevuto l'eredità del cielo. L'ultima strofa dice: qui c'è Emanuele davanti al suo esercito. Lui sostiene la comunità, lui al centro come muro e sbarramento, rimarrà con noi fino alla fine del mondo. Lui è lo stesso ieri e oggi, sì, fino all'eternità, potente nella battaglia. La battaglia spirituale non è iniziata solo ieri e oggi, ma molto presto. È iniziato sopra e sarà portata avanti, ancora segue qui giù e finirà di nuovo sopra. Quando, secondo la parola della Scrittura, come si legge nell'Apocalisse 20, la Chiesa sarà presa e la grande battaglia sarà nel cielo e Michele afferrerà il diavolo e lo getterà a terra, sarà un giorno bellissimo. Non mi compiaccio quando agli altri va male, ma quel giorno riderò anch'io. Credo che quando la parola si compirà, questa parola con il nemico di Dio, allora spunteranno sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Quando l'avversario di Dio, che è anche il nostro avversario, sarà definitivamente sconfitto. Ho saluti da dare. Ho avuto 4 settimane di riposo. Il primo fine settimana in cui sono stato lì, ho percorso 1040 chilometri. Io ero qui il secondo fine settimana. Nel frattempo la grandine ha procurato alla mia auto alcune belle ammaccature, e al terzo fine settimana ho fatto 1065 chilometri. Allora potete immaginare dov'era il riposo, ma ne è valuta la pena. Sapete cosa intendo dire? L'amore di Cristo ci costringe. E Paolo dice: dove sarebbe qualcuno nel bisogno? E io non non senta con lui, dove qualcuno avrebbe sofferto e io non sono coinvolto con lui. Il legame con gli altri e con Dio ci fa sentire che dobbiamo condividere gioie e dolori gli uni con gli altri. E raramente ho sentito così come nelle ultime settimane quanto intima possa diventare la comunione fra i fedeli, fra i credenti, e come stia diventando sempre più profonda. E questo deve diventare meglio, molto, molto meglio. Nelle parole che sono state lette, ho riflettuto su alcune parole, ma non approfondiremo perché voglio leggere un salmo prima di pregare. Ma ciò che mi colpisce è il fatto che due ispirazioni possono susseguirsi così rapidamente, una dopo l'altra. Non so se in questi versetti, dal versetto 16 al 23, ci siano 5 minuti in mezzo, è impossibile saperlo. In un attimo Pietro è sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e parla chiaramente della rivelazione di Dio: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Il Signore lo conferma questo e dice: perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E solo molto poco tempo dopo, come ho detto, 3 o 4 o 5 minuti dopo, lo stesso Pietro prende da parte il Signore e gli parla. E qui leggiamo: Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E come tutti abbiamo letto, il Signore dice, benedetto del Signore, ma egli si voltò e disse a Pietro: il Signore sembra essersi allontanato, e Pietro lo segue, parla e parla. E il Signore si gira e non dice: Pietro, allontanati da me, ma dice: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quanto possono essere vicine le cose, come possono seguirsi così da vicino? Come possono, tutto è ispirazione, in qualche modo collegata col regno di Dio, ma qui per la prima volta nella mia vita noto questi collegamenti e queste parole e scandalo e offesa, fastidio. E se giriamo la pagina e leggiamo il capitolo 18, si legge dal versetto 6: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Qui va un passo ancora più avanti. Qui la parola scandalo si accoppia alla parola seduzione. Gli scandali sono le tentazioni, le false ispirazioni, ciò che non è secondo la volontà e la parola di Dio. Guai a tutte quelle persone che si dedicano a tendere insidie o ad offendere il popolo di Dio con l'inganno, con la tentazione. E la Bibbia dice che sono ingannati e continuano a ingannare. Quali sono i falsi insegnamenti? Sono false ispirazioni, sono spiriti che si impossessano delle persone e parlano attraverso di loro. Ma riconosciamo anche quanto sia importante parlare sempre in modo biblico, anche se non è secondo il nostro concetto. Era così con Pietro. Pietro credeva che il Signore fosse il Messia, che avrebbe stabilito il suo regno e voleva che rimanesse. E Pietro non si rendeva conto che il regno di Dio è un regno eterno e che non possiamo vivere per sempre come siamo adesso, ma che invecchieremo e moriremo. Quindi, per stabilire un regno eterno, il Signore doveva prima dare e portare la vita eterna a coloro che avrebbero vissuto con Lui in eterno nel suo regno. Ma ancora non riusciva a vedere tutto questo, era troppo fresco per lui. Aveva buone intenzioni e questa buona intenzione veniva da Satana. E il Signore dice: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. In altre parole, quello che è detto adesso qui non è secondo la volontà di Dio, ma come si pensa umanamente. E già era accaduto. Il Signore ha chiarito le cose e le ha anche chiamate per nome. Ciò che la maggior parte delle persone non capiscono affatto è l'ultimo versetto del 16° capitolo. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Quanti sanno cosa significa questo? Ve lo ricordate bene? Sì, il fratello Branham lo ha detto molto chiaramente. Quando il Signore si è rivelato a Giovanni sull'isola di Patmo, è sceso così come sarà quando inizierà il suo regno come re. Per questo l'espressione qui in Giovanni, partecipare al regno. Voglio leggervi questo testo affinché sappiate che è scritto anche in Apocalisse 1. Apocalisse 1, versetto 5. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una parola e poi sto cercando una seconda parola. Sì, in realtà volevo leggere il versetto 9, lo vedo. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ero venuto nell'isola di Patmo a causa della parola di Dio. Come Giovanni vide il Signore in tutta la sua gloria, con il volto splendente come il sole, in questa descrizione, in questa esperienza così sarà il Signore quando inizierà il suo regno. Quindi questa parola sia avverata. Giovanni era ancora vivo, certamente molti di coloro che si trovavano in quel tempo lì, come dice il Signore, erano ancora vivi quando il Signore scese in questo modo e si rivelò a Giovanni sull'isola di Patmos, come scenderà quando inizierà il suo regno. Poi c'era ancora un'altra parola che mi ha colpito nel 17° capitolo. Qui leggiamo: Gesù rispose, «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Conoscete questa storia? C'era un uomo che portò suo figlio, è giusto così, un ragazzo, un giovane che era malato e i suoi discepoli non riuscivano a guarirlo. E allora il Signore si infuriò in spirito, non con il mondo incredulo, ma con i suoi che erano stati con lui per tanto tempo e non erano ancora stati in grado di ordinare a questo spirito di uscire. Il Signore si arrabbiò, il contesto lo chiarisce. Il versetto 14 dice: quando tornarono tra la folla, un uomo si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non lo abbiamo potuto cacciare noi? Egli rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa è una parola che ci abbatte a terra e ci rialza di nuovo. I discepoli erano da lungo in viaggio con il Signore, avevano visto la gloria, erano con Giovanni, Giacomo e Pietro erano con il Signore sul monte. Forse non è successo perché questi tre non erano lì, ma comunque sì, anche gli altri erano discepoli del Signore. E il Signore dice qui: a causa della vostra poca fede, non siete stati in grado di scacciare lo spirito. Dobbiamo prendere a cuore questo rimprovero, e se il Signore venisse da noi oggi e potesse parlarci in modo udibile e vederci tutti, con le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, con tutte le nostre malattie non guarite, i problemi non risolti, con tutto ciò che ci portiamo dietro, e se ci parlasse in modo forte e chiaro come fece allora, allora direbbe molto chiaramente: è stato solo a causa della vostra poca fede e nient'altro. E questa poca fede è più vicina all'incredulità che alla fede. E questa è la grande distretta, e credo che il Signore sia addolorato perché abbiamo così poca fede, perché non osiamo prendere Dio in parola e vedere ogni promessa realizzata in piena aspettativa come una realtà davanti a noi nella fede. Il Signore dice qui: se avete fede quanto un granello di senape, il senape di senape è molto piccolo, uno dei più piccoli granelli, come abbiamo sentito. Non solo un giardiniere, ma un seme di senape, certamente non sono un giardiniere, ma un seme di senape è certamente un piccolo granello. Il Signore dice: se avete fede quanto un granello di senape. E se il Signore vuole confermare la sua parola, si scenderà visibilmente dal cielo e farà di nuovo qualcosa. Dovrà usare te e me, la tua bocca e la mia bocca, i tuoi piedi, le mie mani e le tue mani, la tua e la mia fede. Ne abbiamo parlato spesso che il Signore vuole glorificarsi come ai primi giorni. Dio ha un corpo, il Signore ha scelto una chiesa, l'ha redenta, per continuare la sua opera attraverso la chiesa. E quando leggiamo queste parole qui, la cosa ci attraversa, ci penetra nelle ossa. Lo vediamo anche in ciò che il Signore disse a Pietro e che ebbe la rivelazione di Dio su Cristo: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Ora vi chiedo davvero stasera, se Dio ci ha dato la stessa rivelazione di Gesù Cristo per grazia, non ci ha forse dato anche le chiavi del regno dei cieli? Non ci ha forse dato anche l'autorità divina? Si può separare l'uno dall'altro? Possiamo dire, come sosteniamo, non ce lo ha rivelato la carne e il sangue, ma il Padre che è nei cieli? Possiamo avere la pretesa della grande rivelazione che Dio ci ha dato, la rivelazione di Gesù Cristo, senza avere la seconda cosa, cioè le chiavi del regno dei cieli? Se ho le chiavi dell'auto posso guidare, se l'ho della sala nell'ingresso posso entrare. Se lo possiedo, allora ho accesso al regno dei cieli, allora non sto fuori, posso entrare. Questo è il punto che Dio deve renderci molto chiaro: la rivelazione divina non è un ragionamento intellettuale, la rivelazione divina è anche associata all'autorità divina e con essa alla capacità di agire nel regno di Dio nel nome del Signore. Non per proprio interesse o nel proprio nome, ma per la causa di Dio nel nome del Signore. Ci è stato, l'abbiamo visto in modo così chiaro come adesso, che queste due cose, così inoltre lui dice: tu sei Pietro, ma non su te, bensì su questa pietra, su questa rivelazione di Gesù Cristo. Gesù è la roccia. Così è scritto in 1 Corinti 10, dal versetto 1 al versetto 3. Cristo era la roccia che accompagnava il popolo di Israele, la roccia che Mosè colpì, da cui uscì l'acqua. In altre parole, Cristo la roccia. E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli. Autorità divina in collegamento alla rivelazione di Gesù Cristo. Edificherò la mia chiesa, dice il Signore. Ma il ministero deve essere svolto da uomini di Dio che hanno ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo. E questo bisogna che ci venga detto, che non rimaniamo solo uditori, ascoltatori della parola di Dio, ma che giorno dobbiamo anche diventare operatori della parola. Non c'è altro modo, dobbiamo affrontare questo compito divino a tutti i costi. Volevo leggere il Salmo, sapete, non mi ero reso conto che una simile parola di Matteo sarebbe stata letta qui oggi. Volevo leggere cos'era il Salmo 12 e ora siamo qui con questa parola potente di Dio e il Signore vuole dirci questa sera quello che volevo dire in quel tempo e ho detto, lo intendo e lo dico ancora oggi e possiamo affidarci a questo. Le persone che hanno ricevuto la rivelazione divina di Gesù Cristo sperimenteranno l'edificazione della Chiesa e tutto ciò che Dio ha promesso alla Chiesa. A questo abbiamo accesso. Dopotutto non siamo fuori dal regno di Dio, ma dentro di esso. È perfino scritto, il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, ma è dentro di noi. Specialmente, molti pensano che poiché i farisei lo chiesero in anticipo al Signore, egli disse loro, no assolutamente, c'erano altre persone, non solo farisei, è sempre stata un popolo misto, ma il Signore parla ai suoi e vuole metterlo nel profondo dei nostri cuori questa sera. In primo luogo, la rivelazione di Gesù Cristo, l'edificazione della Chiesa del Signore, l'autorità divina e l'accesso a tutte le cose che devono essere nel regno di Dio e che appartengono al regno di Dio. Forse anche in relazione a questo che possiamo capire, perché il Signore ha detto alla fine il Vangelo del Regno. Questo è l'unico luogo in cui viene detto di questo Vangelo del Regno, altrimenti l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Gesù Cristo, Paolo dice, come il mio Vangelo, sempre Vangelo, ma qui il Vangelo del Regno, ed è questo che si tratta, Regno di Dio, Chiesa di Dio, compimento di tutte le promesse che appartengono al Regno di Dio, e noi, grazie a Dio, ci siamo dentro e rivendichiamo tutto ciò che il Signore ci ha promesso. Poi, naturalmente, dobbiamo stare anche attenti a non causare scandali e a non dire o insegnare qualcosa che faccia inciampare e cadere le persone. Vi dico già questa sera, l'ho già scritto in una lettera circolare, quanto si stia affermando che il Signore verrà quest'anno e con quali enfasi sia stato messo in primo piano soprattutto il mese di luglio. E probabilmente è finita per quanto ne so, l'ho sentito ancora una volta così chiaramente come questa sorella che è semplicemente caduta in questo attraverso cari fratelli che sempre sono sorridenti e se vedessimo il nemico dietro questo sorriso non credo che farebbe una faccia del genere perché allora saremmo tutti spaventati. Questa cara sorella credeva semplicemente che il Signore sarebbe venuto a lui e disse: non sono ancora pronta, non posso, rimarrò indietro e gli altri sono portati via e non posso sopportarlo. Le persone sono portate a una tale angoscia interiore. E cosa scrive Paolo ai Galati? Ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Le persone che ingannano coloro che sono diventati credenti, che diventano un'insidia per loro, ve lo dico oggi sulla base della parola di Dio, dovranno rispondere di ogni anima in quel giorno. Ecco perché attribuiamo tanta importanza alla pura proclamazione della parola di Dio. E quando Paolo scrisse in quel tempo, già anche i profeti parlino in due o tre, gli altri giudichino. Devono giudicare la cosa, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. A volte ci penso con grande dolore e profonda malinconia a chi dovrà rispondere di tutte le anime uccise, di tutte le anime avvelenate. In quel giorno ne renderanno conto. Per una persona del genere sarebbe meglio se non fosse mai vissuta. Sarebbe stato meglio se una persona del genere non fosse mai nata. Sarebbe stato meglio. Per un'anima, abbiamo letto, che gioverà all'uomo se guadagnerà tutto il mondo intero e poi perde la sua anima. Quante persone hanno subito danni nell'anima. O se potessimo tenere la lingua a freno e parlare solo quando Dio ha parlato. E altrimenti meglio sarebbe parlare del tempo o di ciò che ci interessa. Spesso sarebbe davvero meglio se i credenti parlassero di cose mondane, se non sono ordinati da Dio a parlare di cose spirituali e a dire nell'insegnamento ciò che Dio ha veramente detto. Fratelli miei, non siate molti a fare da maestri. Prima di tutto bisogna essere stati istruiti da Dio, e così è scritto. Saranno tutti istruiti da Dio. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali. Devono venire. Appartiene al tempo della fine. Il Signore ne parla nel capitolo 24:24. Da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Scandali, tentazioni, tutto deve, fastidi deve arrivare, e la gente non si è scandalizzata del Signore, si sono scandalizzati quando il Signore predicava. Anche molti si sono scandalizzati in questi tempi, non erano pronti a sottomettersi a Dio. Chi si inchina alla sua parola, solo Dio è al di sopra della sua parola, tutto il resto è sotto la sua parola. Tu e io, tutti noi dobbiamo metterci sotto la sua parola. Egli è l'unico a vigilare sulla sua parola, a controllare che si compie e che noi la crediamo. Tutti gli altri sono sotto la parola di Dio, non c'è uno che si possa elevare. E la Bibbia parla di colui che si alzerà e penserà di essere Dio e siederà nel Tempio. Nelle ultime settimane ho letto molto sulla storia della Chiesa, anche molto nella Bibbia. Le impronte di Satana sono le impronte dell'Anticristo, una cosa così che nessuno lo crede. Voleva un trono, voleva salire in alto, installare il proprio trono nell'estremo nord, voleva governare, voleva essere adorato. Se leggete tutto questo, tutte le tracce di questo Lucifero, allora troverete letteralmente tutta la sua incarnazione oggi. L'avete davanti agli occhi e solo un cieco non può vederlo, solo un cieco non può vederlo. Ma ce ne sono troppi ciechi, ecco il problema. Spiritualmente ciechi. Qui il Signore dice, non sto giudicando, sto solo dicendo queste cose con profondo dolore. Qui il Signore vuole darci una lezione lungo il cammino. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero. È una cosa buona, noi gli hanno chiesto quando c'era il pubblico, ma quando erano soli con lui. Non volevano certo mettersi in imbarazzo davanti a lui. Allora i discepoli accostati a Gesù in disparte. Oggi siamo qui da soli con il Signore, oggi non ci sono non credenti, non curiosi, né persone di mezzo cuore. Oggi siamo qui per parlare con il Signore da soli con Lui. Oggi vogliamo chiederlo perché non abbiamo potuto fare questo e quello, perché non siamo stati in grado di cacciare lo spirito, di guarire e di aiutare. Egli rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Tutti noi abbiamo detto con cuore sincero: Signore, tutto è possibile per te. E abbiamo capito, come è scritto anche in Mosè, probabilmente nella storia di Abramo, nulla è impossibile a Dio. Non ce ne siamo accorti solo da oggi, che Dio onnipotente lo sappiamo già da anni. E sappiamo anche che Dio è in grado di fare tutto. Tutti sappiamo che Dio risuscita i morti, tutti crediamo ciò che dice la Scrittura. Qui non si tratta più, la domanda non è più di sapere se Dio è in grado di fare tutto. Questo è chiarito, non c'è alcun dubbio. Ora tocca a noi, Cristo in noi, Dio in Cristo. E lui disse: le opere che io faccio non le faccio io, ma il Padre che abita in me fa le sue opere. Ora Cristo in noi, non che io e tu ci facciamo largo a destra e a sinistra, ci sentiamo forti. Questo è molto lontano da noi. Il Signore parla: senza di me non potete fare nulla, ma si è preso dimora in noi attraverso la fede. Questo è un dato di fatto. Allora questa fede vive in Dio e in te e in me. E noi dobbiamo prendere e applicare la parola come è scritta. Imporranno le mani ai malati, cacceranno i demoni. Devono avvenire miracoli e segni. Fratelli e sorelle, credetemi, fa parte di questo. E se non c'è, allora manca. E se manca, non è ancora stato restaurato. Ma abbiamo sentito che Dio restaurerà tutto. La Chiesa del Signore è stata descritta in questo libro di Dio. E qui è scritto così bello: e se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà. Il Signore voleva dire: assolutamente tutto è possibile, anche questa montagna, se tu lo comandi, sarà spostata dove tu vuoi. Spostati da qui a lì. Spostati da qui a lì, e deve accadere. Il Signore ha detto la verità, voleva solo dire qualcosa così? No, voleva dire chiaramente ai discepoli: le opere che ho fatto io le farete anche voi, perché io vado al Padre. Ma io sarò con voi e in voi fino alla fine del mondo. Fratelli, dobbiamo prendere a cuore la questione, affrontare il compito e la sfida divina. Non possiamo stare a guardare come gli altri ci provano. Dobbiamo dare a Dio la possibilità di fare qualcosa. Qui è scritto, e niente vi sarà impossibile. Nulla sarà impossibile, non solo per Dio, ma anche per noi. Ecco perché, come ho detto, non ero disposto a farlo e si è limitato a dire: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi?» Questo l'ha detto il Signore a coloro che lo circondavano. «Per quanto tempo ancora dovrò sopportarvi? Per quanto tempo il Signore è stato paziente con noi? Vi dico, tutti noi avremo certamente esaurito la pazienza più e più volte durante i quasi 6.000 anni con tutta la popolazione della terra. Forse non l'avremmo mai avuta, ma Dio, nella sua grande grazia, nella sua giustizia e santità, non ci abbandonerà, ma sarà paziente con noi. Ma vuole dirci questo: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? In realtà questo include tutti noi, tutti. Siamo credenti e non crediamo. Sì, è così, non è vero? È diverso? Dobbiamo essere in grado di mettere ancora una volta la nostra mano destra sul fianco, sulla parte sinistra, su tutto il nostro cuore, e dire: «Mio Dio, perché non crediamo così come Tu vuoi?» Che il Signore possa scrivere in profondità nelle nostre anime questa sera queste cose. E anche se viene detto a voce bassa attraverso lo Spirito, ogni parola che la mia bocca ha pronunciato e il vostro cuore ha accolto con fede, la vedrete compiersi. Dio intende ciò che dice e ha detto ciò che intende fare. E la parola di Dio è sempre valida. Oggi parla a te e a me. Quante volte il fratello Branham ha detto: se queste opere bibliche non ci seguono, allora non siamo affatto credenti biblici. Sono parole serie in questo momento, ma che da una parte ci abbattono e dall'altra ci risollevano. Questo è sempre il caso nella parola di Dio. Riconosciamo la nostra mancanza e ci rendiamo conto che Dio è fedele e può, e non solo può, ma vuole rimediare alla nostra mancanza. Nulla è impossibile per Lui e nulla deve rimanere impossibile, nemmeno con noi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Che il Signore ci voglia guidare alla preghiera, una preghiera di fede, rivelazione di Gesù Cristo, edificazione della Chiesa, autorità divina, accesso a ciò che è nel regno di Dio. E questo include tutte le promesse che il Signore ci ha dato, che si realizzino per grazia. Questa sia la nostra preghiera. Amen. Signore mio Dio, come il nostro fratello ha pregato, così faccio anch'io, Signore, tutti lo facciamo. Signore fedele, abbiamo trasgredito e violato il comandamento dell'amore di Dio più di tutti i 10 comandamenti messi insieme. Tu dici: vi do un nuovo comandamento. E cosa abbiamo fatto? L'abbiamo ignorato come se non ci avessi parlato affatto. E non abbiamo osservato la tua parola e il tuo comandamento. Abbiamo creduto con la testa e non abbiamo accolto con il cuore le tue parole. Perciò non siamo in grado di fare ciò che hai comandato. Che la tua parola diventi una rivelazione divina nei nostri cuori. Allora ci saranno date le chiavi dell'autorità divina nel regno di Dio. Signore, metti fine a tutta la nostra doppia vita, alla nostra doppiezza, alle nostre due facce, alla nostra incredulità e a tutto ciò che ci portiamo dietro. Ma mettici fine a questo perché possa arrivare un nuovo inizio. Insegnaci a trattare con te, a trattare con te e come possiamo trattare gli uni gli altri. Insegnaci a trattarci come tu vuoi, perché quello che facciamo al nostro fratello l'abbiamo fatto a te. Oh Signore, le nostre mancanze sono più di quanto ci aspettavamo. Dio fedele nel cielo, quante volte ti abbiamo offeso, e sarebbe stato meglio se ci avessero gettato in mare, mio Dio in cielo, ma non con una macina di mulino, perché non possiamo più uscirne. Oh Dio, oh mio Dio del cielo, ci sono troppi nuotatori, ecco perché volevi la macina appesa al collo. Oh Dio del cielo, abbi pietà di noi per il tuo onore, per la tua parola, per il tuo nome, abbi pietà di noi. Oh Signore mio Dio, concedici di avere fedeltà e amore verso di te, per la tua parola e anche per gli altri. Oh Signore, cosa possiamo dirti? Fedele Dio del cielo, sopportaci ancora un po'. La maggior parte è passato. Oh Dio del cielo, spero di non causarti di nuovo tanto dolore. Signore, abbi pietà di noi tutti. Metti in noi queste parole della scrittura. Oh mio Dio, dacci la guida e l'ispirazione del tuo Spirito Santo. Signore fedele, ti ringraziamo per questa sera. Tu l'hai voluto così per noi, per questo giorno che tu hai fatto. Signore, sicuramente ci hai già dato l'istruzione per il fine settimana, perché tutto il tuo popolo sta zoppicando, inciampa e cade l'uno sull'altro e su ogni ostacolo. Mio Dio, siamo un popolo misero. Signore fedele, abbi pietà di noi, che ogni radice di amarezza sia anche il lamento contro un fratello sia eliminato dal nostro cuore. Perché è scritto in Giacomo 5, fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, perché la venuta del Signore è vicina. Oh Dio fedele, e noi pensiamo di essere chissà che cosa, siamo polvere e cenere, ma in questa polvere, in questa cenere, hai seminato un seme divino, ed è per questo che rimaniamo ancora polvere e cenere, ma il divino, questo è ciò che apprezziamo. Sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso e glorioso. Rendici persone ragionevoli, Signore, che tengono a freno la lingua. Oh Dio fedele del cielo, le cui parole sono vivificanti. Oh Signore mio Dio, ci sentiamo abbattuti e nello stesso tempo confortati e sollevati, perché crediamo, nonostante tutto, che arriverai al tuo scopo. Gloria e onore al tuo meraviglioso e santo nome. Amen.